Carissimi nel Signore, vi invito ad aprire le vostre Bibbie all'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani e fermarci al primo capitolo. Chiaramente non lo leggeremo tutto, perché è ricco, veramente vi invito ancora una volta a rileggerlo nelle vostre case, perché è veramente ricco, ricco, ma tutta l'Epistola della lettera ai Romani è ricca di insegnamenti dottrinali, di esortazioni, di amore che aveva l'Apostolo Paolo innanzitutto per il Signore Gesù, quanto poi ai suoi lettori. Vorrei però soffermarmi su un passaggio che l'Apostolo Paolo fa su questo primo capitolo, dove parla della giustizia per la fede che è il soggetto della sua epistola. Questa fede che dovrebbe scaturire dai nostri cuori una volta che crediamo al Signore, che abbiamo dato la propria vita al Signore, dovrebbe, come l'Apostolo Paolo poi indica, essere una fede genuina. Che cosa vuol dire fede genuina? Beh, il vocabolario ci dice che è una fede inalterata, una fede autentica, una fede schietta. E l'Apostolo Paolo, scrivendo poi questa epistola, pone soprattutto l'enfasi sull'ubbidienza che il figlio di Dio deve avere del Signore, l'ubbidienza della fede. E la vera fede non è una decisione intellettuale, non rimane nella nostra testa, nel nostro cervello, ma deve scendere nel nostro cuore. Non è una decisione che si prenda ad un certo punto della vita. Certo, c'è questo momento con la quale si crede di ottenere questa salvezza dal peccato, dalla condanna, dal giudizio, ma poi alla fine si continua a vivere come uno vuole o come prima. Perché questa fede che l'Apostolo Paolo dichiara nel versetto 17, al capitolo 1, dice: «Perché in esso la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà». Che bello! Vivere la vita con la vera fede nel Signore. Ed è una vera fede che salva certamente dalla condanna in primis, ma poi anche dai peccati che così facilmente ci avvolgono, ci attraggono, ci ammaliano. Chi ha vera fede considera Cristo più importante di qualsiasi altra cosa. Cristo diventa il suo tesoro e prende il posto di tutto quello che prima era stato il suo tesoro. Ho sempre in mente nel mio cuore quel passaggio: dove sarà il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La vera fede porta a rinunciare a tutto per Cristo. E infatti lui dirà in Luca, capitolo 14, versetto 33, «Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo». In questo passaggio il termine essere un discepolo di Cristo è un modo biblico di dire di avere Cristo come Signore e Salvatore. In un altro brano Gesù parla del Regno dei Cieli, che è un modo per descrivere la salvezza, e notiamo che Gesù dichiara che questi uomini avevano venduto tutto per poter ottenere quel tesoro. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran valore, vende tutto ciò che ha e le compra. Matteo 13, 44 a 46. Questa salvezza straordinaria, opera di Dio nella nostra vita, arriva nella sua infinita misericordia. Apre i nostri occhi, considerando Gesù come il più prezioso tesoro per noi, per la nostra vita, per la nostra salvezza, e consideriamo il proprio peccato come un ostacolo nell'aver Gesù. Ci ravvediamo dei nostri peccati per poterci poi che cosa? Quando compiamo questo atto, quando proclamiamo questo atto di fede, ci aggrappiamo con tutto il cuore a Gesù. Questa è una fede che salva, questa è una fede che è opera di Dio. Gesù è come il Signore dei Signori, lo abbiamo ripetuto anche questa mattina. La vera fede in Cristo comprende l'avere Gesù come il mio, il vostro, il tuo sovrano. È Lui che deve comandare la mia vita, la vostra vita, la tua vita. Io ho salvezza in Gesù. Come posso dire poi alla fine, faccio quello che voglio perché no, Gesù non è il mio Signore? Non lo ricordo come mio Signore, non sto attento ai suoi richiami, alla sua parola. Non mi sottometto a Lui. Gesù stesso dichiara in Luca 6,46: ora perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chi rifiuta di camminare in ubbidienza dimostra di non avere la vera fede. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E ci sarebbe da leggerlo quel passo, perché ci sono altri avvertimenti che fanno tremare le gambe. Signore, Signore, ma noi abbiamo fatto opere, prodigi in tuo nome. E chi vi ha mai conosciuti? La vera fede produce una vita di ubbidienza a Cristo, l'ubbidienza della fede. E tutta l'epistola che Paolo scrive porta proprio a questo, l'ubbidienza della fede. Questa obbedienza che cosa produce nella nostra vita? Una crescita nella santità, nella santificazione. Un altro aspetto della vera fede è proprio questo aspetto straordinario e importante per la vita di ciascuno di noi. E infatti in Ebrei 12,14 sta scritto: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Il richiamo dell'autore di questa lettera è forte per tutti noi. Solo chi si impegna a cercare la santificazione vedrà Dio. È un richiamo forte. Posso io accettare Cristo nel mio cuore e dimenticarmi della santificazione che il Signore invece mi chiede? Prima Giovanni 2,4: chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Prima Giovanni 3,6: chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. La vera fede è credere che Cristo può salvarti dal peccato e non solo dalla condanna. Quindi chi ha la vera salvezza vuol vincere i suoi peccati ed è pronto ad presentare ogni peccato a Cristo. Chi dice di essere salvato ma non abbandona i suoi peccati e non cresce nella santificazione ha una falsa fede, non è una vera fede. Perché il richiamo che ci fa anche Giovanni in questo deve portare un figlio di Dio a una crescente santificazione che è il frutto che io dimostrerò se ho una vera fede in Cristo. Credo, cari fratelli, che è estremamente importante, chiaramente non voglio dire che è esaustivo, ma ci sono dei passaggi talmente chiari, limpidi, che è difficile non capirli. Sono principi importanti per la nostra vita, perché rischiamo di avere un concetto sbagliato di cosa significa avere fede in Dio. Saremo facilmente delusi. Ci arrenderemo alla prima difficoltà, alla prima prova, ai primi problemi, quando invece Dio, nella sua infinita misericordia, attraverso l'opera del Signore e soprattutto lo Spirito Santo, vuole incoraggiarci nel cammino di santificazione. Ci aspettiamo da Dio, è vero, tante promesse per la nostra vita, sia personale, sia come Chiesa. E forse Dio può mantenere anche le sue promesse, perché Dio è un Dio fedele, verace. Ma se io lo paragono a queste promesse, a delle promesse che poi mi aspetto che sono diverse, accuso Dio. Ma Dio, però la colpa è la tua. Io ti avevo chiesto una cosa, però tu, nella tua fedeltà, ma hai promesso un'altra. È un po' come quando ci si rapporta con i nostri figli, no? Allora arrivano dei risultati importanti. Caro figlio mio, Dio volendo, Sami fa la maturità adesso a giugno. Ti prometto una cosa. E lui nella sua testa comincia a pensare, macchina, scooter. Poi però alla fine la promessa è tutta un'altra cosa. E mio figlio accuserà me, ma papà mi avevi promesso. Ma chi te l'ha detto? Perché tu hai pensato a una cosa che io non ti avevo detto? E in questo caso il problema non è nel ricercarlo nel padre, perché il padre ha mantenuto questa sua promessa. Il problema è che io, mio figlio, noi, ci inventiamo nella nostra testa un concetto che non è un concetto che Dio invece vuol dare delle sue promesse. E alla fine rimaniamo delusi, e alla fine accusiamo il padre, Dio, il prossimo. Ma una vera fede, ancorata nelle promesse di Dio, che Dio, nella sua sovranità e nella sua, soprattutto, volontà vuol darci, è una fede che ci salva dal peccato, ma non dai problemi. La vera fede non è fede di un Dio che ti salverà dai tuoi problemi o ti farà avere meno problemi nella vita. Se pensiamo che la vera fede non è altro che aver fiducia di ottenere l'esito che noi più desideriamo, alla fine saremo talmente delusi, volta dopo volta, perché quella non è vera fede. Certo, e spesso lo abbiamo anche ripetuto, non è un peccato in sé preferire delle cose che vadano in una certa maniera piuttosto che in un'altra, ma pensare che Dio deve fare quello che io, noi vogliamo, quello è avere un concetto di fede sbagliato. E tutti noi possiamo prendere degli esempi nel nostro cuore, ma il rischio è che non consideriamo Cristo come colui che ci salva dal peccato, ma lo consideriamo come colui che dà quello che più desideriamo. Facciamo Dio un servo celeste, abbiamo una fede talismanica, e chi ha una fede così immagina che la sua fede può controllare quello che alla fine Dio farà nella sua vita. Cioè, anteponiamo il nostro io a Dio. Dio non è il servo dei suoi figli. Non esiste per compiere la nostra volontà. Dio fa la sua volontà. Non come voglio io, ma come vuoi tu. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. Pochissime volte nella mia vita cristiana ho pregato così. Eppure Gesù ci dà un modello straordinario di preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. In questo modello Gesù ci insegna che dobbiamo pregare che la volontà sia fatta, non dobbiamo avere fede che la nostra volontà sarà fatta. Ancora prima Giovanni 5, 14, 15. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chiesto. Dio ci risponderà, ci esaudirà. Ma se chiediamo, domandiamo secondo la sua volontà, non la nostra. Anche Gesù nella sua umanità avrebbe voluto evitare tutto quello che andava incontro da lì a poco. E andato un poco più avanti si gettò con la faccia a terra e pregava: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come voglio, ma come vuoi tu. In quel passo Gesù fece conoscere al Padre quella che sarebbe stata la sua volontà, ma poi conclude chiedendo che fosse fatta non la sua volontà, ma quella del Padre. Noi possiamo esprimere quella che sarebbe la nostra volontà, però, permettetemi questo, una vera fede ancorata nelle promesse di Dio confida sempre nelle risposte che Dio darà a noi con i risultati che Dio vuol portare per la sua gloria. E ora voi che dite? Oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo. Mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo e quello. Voi invece vi vantate della vostra arroganza e ogni vanto di questo genere è cattivo. Questo lo scrive Giacomo, capitolo 4, versetti 13 a 16. Una fede vera e genuina, una fede schietta, autentica, è un qualcosa di prezioso agli occhi di Dio, perché confida in Dio qualsiasi cosa Dio faccia alla sua vita. La fede non è che Dio farà una certa cosa, la fede è nella persona di Dio. Se nel nostro cuore siamo convinti che Dio farà dietro nostre preghiere come vogliamo noi, non stiamo credendo in Dio e rimarremo delusi. Tutti noi possiamo applicare quel poco che ho detto fin qui. Nella malattia di mio primo figlio, inizialmente pregavo, anzi accusavo Dio, perché lo accusavo e non mi vergogno di dirlo. Pregavo chiedevo, invocavo che operasse secondo la mia volontà, i miei propositi. Il tempo passava e Dio mi ha convinto di altro. Mi stavo convincendo che stava succedendo invece l'opposto. Più chiedevo a Dio la guarigione e più le cose si complicavano. Mi stavo convincendo sempre più che Dio non guariva più mio figlio. E più passavano i giorni e più mi convincevo di questo, mi subentrava però un'altra convinzione, che Dio non mi abbandonava, che Dio mi stava sostenendo, che mi stava dando altre risposte, che stava facendo cooperare al bene. Tutto questo. Ma operava secondo le giuste cose migliori sia per me che per mia moglie, ma quello che Dio voleva, secondo la sua volontà, con i suoi tempi e le cose scelte da Dio. Se abbiamo una vera fede, genuina, schietta, autentica, Dio servirà di noi in ogni nostra situazione per il bene eterno nostro. Ecco la prospettiva che mi ha aiutato molto in quella esperienza drammatica. Il bene eterno, non terreno. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. E prosegue. Io vado a prepararvi un luogo dalle molte stanze. Quando l'avrò preparato, tornerò, vi accoglierò e saremo insieme per l'eternità. Una vera fede è fede in Cristo Gesù come colui che paga la tua condanna, ti salva dai tuoi peccati. Ma cari fratelli e sorelle, cari giovani soprattutto, aggrappiamoci a Cristo. Non lo lasciamo mai. Facciamolo diventare Signore sovrano della nostra vita. Obbediamo ai Suoi comandamenti, l'ubbidienza della fede. Sapendo che Dio ci sta preparando per l'eternità, chi ha la vera fede nel suo cuore ha pace anche quando le cose vanno male su questa terra, perché la speranza non è sulle cose di questa terra, ma nell'eredità riservata in cielo. Chi ha una vera fede ha il suo tesoro in cielo, non sulla terra. Perciò la sua gioia non è legata all'andazzo della vita terrena, ma è legata lassù, nel cielo. E dov'è il nostro tesoro? Nel cielo. È lì. Dio sa esattamente quello che sta facendo nella mia, nella vostra vita. Le prove a volte sono necessarie, a volte servono per disciplinarci, certo. Altre volte servono come un crogiolo. Dio raffina la nostra fede. Ci conformano sempre di più all'immagine di Cristo. Servono per portare avanti l'opera di Dio. Le prove, le tribolazioni, le persecuzioni, fanno parte di una vera vita di fede. Vita di fede. Guardiamo a Cristo, abbiamo fede in Lui non come un servo celeste che risolve i nostri problemi, ma porre la nostra fede che il Signore ci salva dai peccati, dalle nostre miserie umane. Camminiamo per fede e così il nostro cuore non sarà turbato. Avremo la gioia di Dio in ogni situazione. E Paolo scriverà questo passaggio in 1:17 richiamando un passaggio del Vecchio Testamento, Abacuc. Il giusto per la sua fede vivrà. Che il Signore ci benedica.